Chi va in scena?
Chi va in scena?
Un programma a cura di
Sara
Gautier.
Ma buonasera, che bello di nuovo insieme qui su Chuck, chi va in scena? Volevo approfittare per ringraziare il mio capo Davide Zini di Radiabo Centrale Web e i colleghi per avermi invitata sul palco di Osteria Giacobazzi, un'esperienza divertentissima, grazie ancora. E altre serate piacevoli e divertenti da passare saranno sicuramente al cinema. Eh sì, andiamo al cinema, la grande sala col profumo di popcorn. Guardiamo subito i film in uscita della settimana. Iniziamo con un film d'animazione davvero magico, una storia universale d'amore e amicizia che ci regala un nuovo personaggio da ricordare. Si chiama Mary e lo spirito di mezzanotte. Liberamente tratto dal romanzo La gita di mezzanotte di Ruddy Doyer, Mary è una bambina di 11 anni, appassionata alla cucina. La nonna la sostiene sempre, anche quando gli esaminatori saccenti non apprezzano i suoi piatti. Ma la nonna è anziana e subisce un ricovero in ospedale. Mary ne è addolorata ed aumenta nei suoi confronti le attenzioni da nipote affezionata. Sostenuta in questo da una misteriosa giovane donna che è comparsa all'improvviso sul suo cammino. Dal più irlandese degli scrittori contemporanei, Dalò trae una storia universale e chi, se non il regista della Freccia Azzurra, poteva accettare la sfida di mettere nello stesso film questa molteplicità di sentimenti e stati d'animo, facendoli emergere con misura e consentendo ad un pubblico di bambini e di adulti di poterne percepire ed apprezzare anche le sfumature. La rossa Mary diventa così un nuovo personaggio da ricordare nella galleria di un regista da sempre attento a coniugare forma e contenuto. Ci attende al cinema una nuova commedia, 100 domeniche, un film sull'Italia per bene con bellissime intuizioni di regia e un albanese, come sempre, magistrale. È la storia di Antonio Riva, operaio specializzato in prepensionamento, che si reca in banca per prelevare dal conto su cui ha messo tutto ciò che ha, dovendo pagare il matrimonio della figlia, ma scoprirà suo malgrado che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni. Non si è reso conto di aver tramutato le sue obbligazioni sicure in azioni a rischio, passando da risparmiatore ad azionista, su consiglio di quella banca dove gli impiegati erano di famiglia e che aveva sostenuto lo sviluppo dell'intero paesino sul lago di Lecco, dove è nato e cresciuto. Quella banca, poi, mica può fallire, perché se fallisce andrebbero a gamba all'aria tutti quanti. Con 100 domeniche, di cui è protagonista e sceneggiatore con Piero Guerrera, Antonio Albanese prosegue nel percorso di cinema civile che caratterizza la sua carriera di artista. Il suo intento qui è raccontare un'Italia per bene, in via di sparizione, preda delle spietate logiche del mercato e della spregiudicatezza degli istituti bancari, che fanno ruotare il personale delle filiali locali affinché nessuno possa costruire un rapporto di fiducia con il cliente. Dal punto di vista della regia, 100 domeniche è convenzionale, quasi scolastico nelle transizioni fra una scena e l'altra, ma anche intuizioni bellissime e in qualche modo visionarie. Ed ora un film che non vedo l'ora di andare a vedere. Un film al contempo arcaico e postmoderno, completamente libero come sa essere il cinema, di Alice Borbacher, La Chimera. Racconta una ricerca ostinata di morte, di vita, di riscatto dalla povertà e di accumulo materiale, con il passo folk del cantastorie, evidenziando nel lato picaresco e quello simbolico. È un film completamente libero, come sa esserlo il cinema di Alice Borbacher, che sceglie il tempo del racconto cominciando lentamente per dare al suo protagonista lo spazio di una rincorsa fatale e accelerando in ascese velocissime, che rivelano una comicità da film muto. Ai colori delle fiabe e l'apparente scanzonatura degli stornelli, attraverso un'Italia nel processo di essere svenduta agli stranieri, ma in cui due stranieri sembrano gli unici a volerne conservare il mistero. Ci aiuta a stimare l'inestimabile e a rivendicare la tutela delle cose che appartengono a tutti, perché la proprietà non deve essere necessariamente possesso. E il cinema di Love Archer si conferma qui contemporaneamente arcaico e postmoderno, nonché capace di inventare parabole agresti che presagiscono come il migrare degli uccelli, la transizione verso il degrado a seguire. Ricordo sempre di questa attrice che stimo tantissimo, Le Pupille, un cortometraggio che è stato candidato agli Oscar e meritava di vincere, anche solo per il semplice fatto che c'ero io e mio papà. Abbiamo fatto le comparse in questa perla. Eravamo in un convento a Bologna con la neve artificiale, nel giardino interno, un'atmosfera d'altri tempi, davvero indimenticabile quella giornata. Eravamo vestiti d'epoca, quindi veramente indimenticabile, molto molto bello questo ricordo. È una regista che mi piace molto. E un'altra opera che vi consiglio di vedere è Lazzaro Felice. E mescola abilmente il reale e il surreale. E la storia segue la vita di Lazzaro, un giovane contadino dall'animo gentile che sembra fuori dal tempo. La regista Lord Butcher crea un'opera cinematografica poetica e commovente che esplora temi come l'ingiustizia sociale, la fede e la solidarietà. Vi ricordo che questo film ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes del 2018 e dove ha anche ricevuto una nomination per le Palme d'Oro. Lazzaro Felice lo trovate su Rayplay, non perdetevelo. E passiamo al film più atteso della settimana, Napoleon. Il film racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l'inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate. Quindi, miei cari amici, è una visione assolutamente da cinema. Sempre al cinema ci aspetta il documentario Picasso, un ribelle a Parigi, storia di una vita e di un museo. Dipingere non è un'operazione estetica, è una forma di magia intesa. Lo scopo del film è mettere al centro del racconto proprio la grande magia dell'arte e uno dei luoghi dove meglio la si può apprezzare, il Museo Picasso di Parigi. Il documentario segue due filoni narrativi paralleli. Il principale è quello del museo. Dentro questa trama si sviluppa il ritratto di Picasso, la sua lunghissima vita, le contraddizioni del carattere, le mogli e le compagne, il tutto raccontato in stretta connessione con Parigi, la città che più ha amato e dove ha passato la maggior parte della sua esistenza. Verranno inoltre raccontati aspetti ancora poco conosciuti del pittore, che solo oggi gli storici dell'arte iniziano a indagare, come il suo essere stato uno straniero a Parigi, uno sradicato, un anarchico, vigilato speciale della polizia, anche quando era già diventato famoso. Non mancheranno le analisi delle opere, come Le Demoiselles d'Avignon, e si scoprirà che è persino possibile gettare uno sguardo queer sull'opera dell'artista. Ed ora ci ascoltiamo un brano dolcissimo e molto romantico, con una voce bellissima di Antonella Ruggiero. Amore lontanissimo.
Da un'ora son seduta qui pensando che I
continuiamo con i nostri film. Il paese dei jeans in agosto. E la storia si svolge nel cortocircuito tra i social e la socialità di una piccola provincia un tempo isolata, adesso fortemente connessa. È un film di Simona Bosco Ruggeri, una storia vicina a tutti noi, al nostro mondo che cambia, una commedia leggera. Un altro documentario che ci attende al cinema è Kissing Gorbachev, l'incredibile storia del tour che crea un ponte tra Melpignano e Mosca, passando per la Rossa Emilia. Altro film leggero, italiano, è In fila per due. Cosa accadrebbe nelle vite dei cittadini all'ombra del Vesuvio se scattasse l'emergenza eruzione? Altro film molto interessante è Fisherman's Friends, tratto dalla storia vera di un gruppo amatoriale di cantanti folk composto da 10 pescatori della Cornovaglia, che riscuote un inaspettato quanto improbabile successo nel Regno Unito. Danny, dirigente musicale londinese cinico e dalla vita frenetica, si reca malincuore in Cornovaglia per l'addio al celibato del suo collega Harry. Lì viene ingannato dal suo capo, Troy, per cercare di ingaggiare un gruppo di pescatori che cantano canzoni marinaresche. Danny diventa il pesce fuor d'acqua per eccellenza, ma cerca di conquistare il rispetto e l'entusiasmo dell'improbabile boy band composta da Jim Jago, Leadville e Rowan, lupi di mare che credono nel valore dell'amicizia e della comunità piuttosto che alla fama e alla fortuna. Nel tentativo di superare lo scetticismo dei pescatori nei confronti del mondo della musica, Danny si ritrova coinvolto nella comunità. Viene messa alla prova la sua integrità e alla fine gli viene mostrato il significato di lealtà, amore e amicizia. Questo costringe Danny a rivalutare ciò che conta davvero nella vita. Ci ascoltiamo Nani, un brano molto significativo sull'argomento che tratteremo subito dopo.
Nani, 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 ti ho scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, 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 prima e dopo tanti come me a cercare il mondo che non c'è. Nani, Nani, questo bosco ormai è il tuo stesso odore, di una bocca senza il suo sapore. Nani, 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 20 euro di verginità, quegli al padrone, la mia che resta qua. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché
Il 25 novembre sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La violenza contro le donne è diffusa in forme diverse in tutti i paesi. Il fenomeno si manifesta in vari modi, dalla violenza domestica, ai matrimoni forzati, dalle molestie sessuali alla prostituzione, fino alle mutilazioni genitali. La situazione è davvero gravissima. Spero che un giorno si possa placare tutta questa mattanza e per onorare tutte queste vittime voglio leggervi il monologo della grande Franca Rame. Spero di essere all'altezza, studiando anch'io teatro e amandolo tantissimo. Vi avverto che alcuni passi di questo testo sono piuttosto violenti e crudi. Lo stupro. C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio. Musica leggera, cielo, stelle, cuore, amore. Amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena. Come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra. Con le mani tiene le mie, fortemente, girandomele all'incontrario. La sinistra in particolare. Non so perché, mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Io non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso, di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Dio, che confusione. Come sono salita su questo camioncino? Ci sono venuta io da sola, muovendo i piedi uno dietro l'altro, dietro la loro spinta, o mi hanno caricata loro, sollevandomi di peso? Non lo so. Non lo so. È il cuore che mi sbatte così forte contro le costole ed impedirmi di ragionare. È il male, la mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Ma perché me la storcono tanto? Io non tento nessun movimento. Io sono come congelata. Ora quello che mi tiene da dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è seduto comodo. Mi tiene tra le sue gambe, divaricate, come ho visto fare anni fa i bambini quando toglievano loro le tonsille. È l'unica immagine che mi viene in mente. Ma perché la radio? Forse perché non grido. Non c'è molta luce, neanche molto spazio, è per questo che mi tengono semidistesa. Oltre a quello che mi tiene da dietro, ce ne sono altri tre. Li sento, calmi, sicurissimi. Che fanno? Si accendono una sigaretta? Fumano adesso? Perché mi tengono così e fumano? Ho paura, sta per capitare qualcosa, lo sento, respiro. Affondo, due, tre volte, ma non riesco a snebbiarmi, ho soltanto paura. Uno si muove, si ferma qua, in piedi, davanti a me. L'altro si cuccia alla mia sinistra, l'altro a destra, sono vicinissimi. Ho paura, sta per capitare qualcosa, lo sento. Aspirano profondamente le sigarette. Vedo il rosso delle sigarette vicino alla mia faccia. Quello che mi tiene da dietro non ha aumentato la stretta, ha soltanto teso tutti i muscoli. Li sento intorno al mio corpo, come a essere più pronto a bloccarmi. Il primo si è mosso. Si inginocchia tra le mie gambe, divaricandomele. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro. Infatti subito i suoi piedi si mettono sopra i miei, a bloccarmi. Io sui pantaloni. Perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Sono a disagio. Peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae qualcosa che non riesco a capire subito. Un tepore tenue, poi sempre più forte, fino a diventare insopportabile, sul seno sinistro. Una punta di bruciore. Le sigarette. Ecco perché si erano messe a fumare. Io non so cosa debba fare una persone in queste condizioni, io non riesco a fare niente, mi sento come proiettata fuori, affacciata a una finestra, costretta a guardare qualcosa di orribile. Una sigaretta dietro l'altra, sotto il golfo, fino alla pelle, insopportabile. Il puzzo della lana bruciata deve disturbare, con una lametta mi tagliano il golfo, da cima a fondo, mi tagliano il reggiseno, mi tagliano anche la pelle in superficie. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Quello che è inginocchiato tra le gambe ora mi prende i seni e piene mani. Le sento gelide sopra le bruciature. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando. Sento che si struscia contro la mia schiena. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi. Una gamba sola, una scarpa sola. Ora uno mi entra dentro. Mi viene da vomitare. Calma, devo stare calma. Mi attacco i rumori della città, le parole delle canzoni. Devo stare calma. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Non conosco più nessuna parola, non capisco nessuna lingua, solo di pietra. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Ora è il turno del secondo, una sigaretta dietro l'altra. Muoviti, puttana, devi farmi godere. La lametta che è servita per tagliarmi il golf mi passa sulla faccia, una, più volte. Non sento se mi taglia o se non mi taglia. Muoviti, puttana, devi farmi godere. È il turno del terzo. Il sangue dalle guance mi cola le orecchie. Muoviti, puttana, devi farmi godere. È terribile sentire si godere nella pancia delle bestie. Sto morendo, riesco a dire. Ci credono, non ci credono. Facciamola scendere. Sì, no, volo un ceffone tra di loro e poi mi spengono una sigaretta qui sul collo. Ecco, io lì credo di essere finalmente svenuta. Sento che mi stanno rivestendo. Mi riveste quello che mi teneva da dietro, come se io fossi un bambino piccolo. Non sa come metterla con i lembi del mio golf tagliato. Me lo infila nei pantaloni e si lamenta. Si lamenta perché è l'unico che non abbia fatto l'amore. Pardon. È l'unico che non si sia aperto i pantaloni. Mi mettono la giacca, mi spaccano gli occhiali e il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere e se ne va. Mi chiudo la giacca sui seni scoperti. Dove sono? Al parco. Mi sento male proprio nel senso che mi sento svenire, non soltanto per il dolore fisico in tutto il corpo, ma per la rabbia, per l'umiliazione, per lo schifo, per le mille sputate che mi sono presa nel cervello, per quello che mi sento uscire. Mi appoggio a un albero. Mi fanno male anche i capelli. Certo, me li tiravano per tenermi ferma la testa. Mi passano mano sulla faccia, è sporca di sangue. Alzo il bavero della giacca e vado. Cammino, non so per quanto tempo, non so dove sbattere, a casa no. Poi, senza neanche accorgermene, mi trovo all'improvviso davanti al palazzo della questura. Sto appoggiata al muro della casa di fronte, non so per quanto tempo. Sto a guardarmi quell'ingresso, le persone che vanno, che vengono, i poliziotti in divisa. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi ora, penso alle domande, penso ai mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso. Poi mi decido. Vado a casa. Li denuncerò domani. E non potevamo che iniziare la nostra lista di film sulla violenza sulle donne con Il colore viola, una pellicola del 1985 per la regia di Steven Spielberg. Altre pellicole di Matteo Garrone, ispirata a un vero fatto di cronaca, Il primo amore, porta sul grande schermo la relazione malata tra Vittorio e Sonia, lui piccolo artigiano con l'ossessione per un modello femminile al limite dell'anoressia. Altro film che vi consiglio è La sconosciuta, scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. Ci tengo a precisare che questa lista di film scelti sono i film ovviamente sulla violenza delle donne, sono tantissimi. Ne ho scelti alcuni di quelli che conosco bene, che mi sono piaciuti molto. Li trovate molti di loro su Replay o su Prime Video o Netflix. E dopo La sconosciuta di Giuseppe Tornatore, una pellicola stupenda, passiamo a Letto col nemico del 1991. Abbiamo Julia Roberts protagonista, con Patrick Borghin. Sono sposati e vivono in una casa vicino al mare, conducendo apparentemente una vita felice. In realtà, nel corso del tempo, Martin ha rivelato il suo carattere ossessivo e violento, tanto da spingere la donna a mettere in scena la propria morte per sfuggire al suo controllo. Ma l'inganno verrà presto svelato. E diretto da Cristina Comincini e con Giovanna Mezzogiorno come protagonista, abbiamo La bestia nel cuore. Racconta la storia di Sabina, una donna sposata in attesa del primo figlio e che conduce una vita apparentemente serena. Improvvisamente però, le rifiorano la mente i ricordi delle violenze subite dal padre durante l'infanzia. Ricordi fino ad allora sepolti nella sua memoria. Sabina ha un solo modo per ricostruire tutta la verità e per andare oltre quel tremendo incubo del passato: rintracciare suo fratello. Un film sulla violenza sulle donne nel contesto familiare molto intenso e toccante per una produzione tutta italiana. Altra pellicola che ho amato tantissimo è Libere, disobbedienti, innamorate. Vede protagoniste tre donne, tre spiriti liberi, ancorati a una realtà che le obbliga a stare sempre un passo indietro gli uomini. Quella della città di Tel Aviv, divisa tra tradizionalismo e tentativi di emancipazione. La storia di Laila, Salma e Noor.
rispettivamente un avvocato, una barista omosessuale e una studentessa di informatica. Condividono un appartamento e ogni giorno devono combattere contro pregiudizi e maschilismo, solo per il fatto di essere donne. Sicuramente amerete questi tre personaggi, Laila, Salma e Noor. Passiamo alla trilogia, iniziata nel 2009. Pur trattandosi di polizieschi, Uomini che odiano le donne e i successivi La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta, portano sullo schermo tematiche forti come quella degli abusi sulle donne e della prostituzione. E la regista Irish Bransky porta al cinema l'omonima raccolta di racconti di Dacia Maraini, una sorta di college di storie tutte femminile e con un unico comune denominatore, la violenza. Si chiama L'amore rubato. Una delle pellicole più celebri, e aggiungo una delle mie preferite, è quella di Ridley Scott, Thelma e Louise. Passiamo alla Sposa bambina del 2014. Anche il matrimonio combinato con ragazzini minorenni è abuso. E come si abusa? La Sposa bambina è uno dei pochi film che tratta questa tanto delicata quanto ignobile tematica. Siamo nello Yemen e la piccola Nomi, Nojom, di 10 anni, viene data in sposa a un uomo più vecchio di lei di 20 anni, in cambio di una piccola somma di denaro. Il marito, nonostante la promessa di non avere rapporti con la bambina prima della pubertà, non mantiene la parola data e la violenta. Comincia così la battaglia di Nojo per ottenere il divorzio dal marito in un tribunale locale. E un altro film che vi avevo accennato anche qualche mercoledì fa, perché amo tantissimo, mi sto impapinando perché è un argomento che mi sta molto a cuore, quindi mi è anche difficile parlarne. E questi film sono film molto realistici, sono film, sì, ok, però spesso è la realtà, quindi ognuno di loro mi ha colpito particolarmente. Stavo dicendo che questo film di cui vi parlerò ora è della stessa regista di un film che è uscito qualche mercoledì fa. Si tratta di Mustang. Siamo in un villaggio turco, 5 sorelle orfane vivono con lo zio e con la nonna. Le ragazze però vengono accusate di aver tenuto un comportamento troppo disinibito con un gruppo di coetanei, provocando uno scandalo tra vicini e familiari. Per questo le 5 vengono rinchiuse dentro casa e viene proibito loro di svolgere qualsiasi attività. Quando però inizieranno a venire date in sposa a degli sconosciuti, due delle sorelle più giovani escogiteranno un piano per fuggire. Passiamo a un film greco che ho amato tantissimo, un film necessario, come dico io. E un mio amico mi dice sempre: Sara, quando è un film necessario corro subito a vederlo, e fate bene. Miss Violence è un ritratto minimale e imploso di un sistema valoriale incapace di recuperare i propri principi fondativi. È scioccante, è claustrofobico, è cadenzato come ciò che è inevitabile. Si regge sulle fondamenta di parole mai dette e affetti mai consumati. Desideroso di tornare allo stato animale per assaporare una giustizia al sangue a matrice punitiva femminile e per trovare una Miss Violence che possa permettere il recupero della dignità perduta. Lo trovate anche questo su RaiPlay. Altra pellicola indimenticabile del 1995 è L'ultima eclissi, con un'eccezionale Katie Bates, quella di Misery non deve morire, per intenderci. Quindi davvero tanta roba questa attrice. Un altro film con una magnifica Isabelle Huppert, attrice francese straordinaria, è Elle. Sempre su RaiPlay potete trovare anche Una donna promettente, bellissimo film anche questo. Altro film straordinario, Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Irreversible con Monica Bellucci e Vincent Cassel. I Spit on Your Grave, si tratta di un remake del controverso film Non violentate Jennifer del 1978, questo del 2010, e lo trovate anche su YouTube. Lascio sul finale un primo film sulla violenza delle donne, pensate, del 1919, si chiama Giglio Infranto. Se andate a cercare su Google l'immagine, un frame di questo film, vedrete questa immagine di questa attrice, di questa donna meravigliosa in bianco e nero. Io mi sono innamorata di questo film, è ambientato in un povero sobborgo di Londra e diretto da David Griffith, è uno dei padri del cinema americano, Il film racconta la storia di una ragazzina continuamente maltrattata dal padre alcolizzato. È una pellicola che sorprende per il forte impatto emotivo, nonostante la semplicità narrativa dell'epoca. E ora passiamo a qualcosa di allegro. Dopo, purtroppo, questa tematica. Passiamo ai nostri happy birthday. Oggi compiono gli anni Scarlett Johansson, Jamie Lee Curtis e Hailey Baldwin.
Ed è giunto il momento dei saluti. Vi abbraccio e ci diamo appuntamento mercoledì prossimo, qui su Radio Centrale Web. E vi ricordo che la vita è come un film, in cui non sei tu che scrivi il finale. Un bacio a tutti i miei affezionati ascoltatori e ascoltatrici. Ed ora ci gustiamo la colonna sonora di Hans Zimmer, quella della scena indimenticabile di Thelma & Louise. Wow, che emozione. A mercoledì. Ciao.